Tarocchi, le origini, le carte, la fortuna. Un viaggio lungo 7 secoli di storia tra gioco e divinazione a Bergamo, tra Accademia Carrara e Palazzo della Ragione, da Petrarca passando per Calvino, Leonora Carrington, Niki de Saint-Phal, fino ad arrivare a De André. Resto al Teatro Carcano, un'installazione sul pericolo delle mine antiuomo. Lella Costa, ambasciatrice del CESVI, che ha promosso l'iniziativa. Esther presentata ad Assuero. Al memoriale della Shoah, un prezioso antico arazzo fiammingo racconta il coraggio di una donna che ha salvato il suo popolo. Siamo in vista dell'8 marzo, giorni che riservano maggiore visibilità al talento delle donne, cosa che non andrebbe confinata solo a questi giorni, ma tant'è. Women by Women. Da domani la Biblioteca Braidense a Milano ospita Photo Vogue Festival. E a Mantova siamo in vista della 10ª edizione della Biennale della Fotografia Femminile. Buon sabato, nonostante le brutte notizie che abbiamo appena ascoltato. Bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. E come sempre vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio e con alcuni servizi anche nei nostri social. Un viaggio di 7 secoli lungo la storia dei tarocchi, dalla straordinaria riunione del mazzo con leoni, che è il più completo tra i mazzi quattrocenteschi, opere provenienti da tutto il mondo e raccontano una ricca vicenda di queste carte, svelandoci le origini, la fortuna e il fascino. Sì, perché all'inizio era un gioco nelle corti lussuose e poi più avanti, intorno al 700, sono diventate strumento di divinazione. Sono state riunite 74 carte del mazzo con leoni, all'Accademia Carrara di Bergamo sono esposte e vengono anche da New York, dal The Morgan Library Museum. E, insomma, approfondiscono la storia, la committenza, gli artisti, le tecniche. Come dicevo, sono nate come svago, molto diffuse nelle corti e fra la gente come gioco, insomma, e si sono diffuse soprattutto con l'invenzione della stampa. Sono diventati poi uno strumento divinatorio nel XVIII secolo. Questa panoramica sui tarocchi che troviamo all'Accademia Carrara è tra le più grandi, forse la più importante esposizione che è stata fatta finora. Il mazzo con leoni è stato realizzato da Bonifacio Bembo e da Antonio Cicognara. E poi, come vi dicevo, si arriva nel corso dell'esposizione al surrealismo, con artisti come Victor Brauner e poi anche Niki de Saint-Phal, Leonora Carrington, fino a Francesco Clemente e anche a Irving Penn. Allora, dicevo che le carte arrivano dal Metropolitan Museum di New York, dalla National Gallery of Art di Washington e dal Museo di Vienna. Mentre invece quelle che vengono da Milano arrivano dal Castello Sforzesco, dalla Pinacoteca di Brera, dal Museo Real Bosco di Capodimonte a Napoli, dalla Galleria Sabauda di Torino, dalla Pinacoteca Nazionale di Siena e le opere d'arte contemporanea dalla Peggy Guggenheim di Venezia. Allora, adesso voglio dare la parola a Paolo Plebani, che ha lavorato 3 anni per mettere insieme queste opere all'Accademia Carrara. Allora, Paolo Plebani, una mostra tanto singolare quanto affascinante, questa dedicata ai tarocchi, alla loro storia, si va al 1400, giusto?
Sì, è una storia che inizia negli anni 30 del 400 e che continua fino ad oggi, quindi una storia di quasi 7 secoli, insomma, non una storia breve, una storia fatta di tante stagioni diverse. Le carte sono state un gioco, le carte sono state uno strumento per la divinazione, per la lettura.
Ma che è arrivata dopo, no? Questo aspetto
alla fine del Settecento, alla fine del Settecento, quindi diciamo che per 3 secoli della loro vita sono state soprattutto, e anzi direi esclusivamente, un gioco. Poi alla fine del Settecento diventano appunto uno strumento per la lettura del futuro, e nel Novecento ritornano ad essere di nuovo un gioco e
un'ispirazione,
e soprattutto
contemporanei.
Un'ispirazione per gli artisti che hanno trovato in queste immagini una sorta di serbatoio iconografico al quale attingere per le proprie ricerche personali.
Allora, è stata un'espressione creativa molto vicina all'arte anche, no? Questa dei tarocchi.
Assolutamente.
Partendo dal 400.
È il motivo per cui questa mostra si fa in un museo d'arte. Ovviamente noi abbiamo cercato di raccontare una storia completa e sfaccettata, ma il filo rosso che lega per noi tutta la mostra è una serie di mazzi molto belli dal punto di vista squisitamente artistico, o perché sono realizzati da grandi artisti, o perché sopravvivono in pochissimi esemplari e quindi rappresentano una tappa importante all'interno di questa lunga storia.
Grandi personaggi come Calvino sono stati coinvolti nella storia dei tarocchi.
Sì, era necessario, perché a Calvino forse dobbiamo la fama dei tarocchi, dobbiamo una parte della fama dei tarocchi quattrocenteschi oggi, e soprattutto perché Calvino è stato il primo a lavorare intorno al mazzo con leoni.
Mazzo Coglione è quello storico importante.
Esatto, sì, è il mazzo più completo tra quelli
qua.
È realizzato alla metà del 400, e poi ci sono alcune carte realizzate circa un 25 anni dopo. Però è il mazzo più completo che c'è sopravvissuto tra quelli quattrocenteschi, e Calvino, invitato da Franco Maria Ricci, scriverà una serie di racconti che pubblicherà appunto nel 1969 in questo libro che illustrava i tarocchi del mazzo con leoni, le carte del mazzo con leoni, e che poi pochi anni dopo, nel 73, diventerà un libro famoso quale è Il castello dei destini incrociati.
Sì, intellettuali importanti, Calvino, ma c'entrava anche Petrarca, come che ha ispirato la nascita.
Sì, perché per tutto il 400 i tarocchi non si chiamano così, ma hanno il nome di trionfi, carte dei trionfi, gioco dei trionfi, e quindi si è pensato che la loro nascita sia connessa con la fortuna che il testo dei trionfi di Petrarca ha avuto proprio nello stesso periodo. D'altronde il testo dei trionfi di Petrarca non era nient'altro che un percorso allegorico di elevazione della persona, e probabilmente anche in origine i tarocchi, nella loro sequenza degli arcani maggiori, delineavano un vero proprio percorso di elevazione o di spiritualità.
La parte finale del percorso espositivo è dedicata all'arte moderna e contemporanea, e diciamo ci sono arrivate dal Messico delle opere che sono veramente un incanto, di Leonora Carrington. Sapete che c'è stata qui di recente una mostra a Palazzo Reale, ma queste opere che ho visto all'Accademia Carrara non c'erano alla mostra di Palazzo Reale, e appunto sono arrivate dal Messico. Giulia Ingarao ha lavorato, è una grande studiosa di Leonora Carrington, ha pubblicato libri, studia da moltissimo tempo e ha curato questa parte.
Ho fatto una ricerca appunto molto dettagliata e mirata. Tutta l'iconografia di Leonora Carrington si nutre dell'immaginario dei tarocchi, degli arcani maggiori, quindi intanto è stato bellissimo in questi suoi dipinti caleidoscopici andare a trovare l'appeso, oppure il mondo, oppure a recuperare appunto figure centrali come l'eremita. Ci sono tanti studi pregressi sul tema dei tarocchi, soprattutto legati a questo mazzo del 1955, che è stato pubblicato dal 20 al 23 in diverse, diciamo, versioni aggiornate, però appunto io ho trovato delle opere che sono ancora poco note al pubblico, se non totalmente inedite, quindi diciamo...
Come le sculture Il Sole e la Luna,
Il Sole e la Luna...
Che tra l'altro, a parte la bellezza, ma sì, mi hanno colpito perché il Sole è gioioso, invece la Luna sembra più consapevole e poi ha il terzo occhio.
Il terzo occhio, sì, ecco, questo
topo... Come il femminile è l'intuizione, questo
è sicuramente una chiave per comprendere tutte le opere di Leona Carrington, anche nel suo autoritratto in cui lei appare con la maga eremita, ha sei occhi e c'è appunto l'occhio centrale che è l'occhio della chiaroveggenza e quindi anche della capacità di entrare in sintonia col mondo, secondo una visione che è sempre molto organica, ecologica, femminile. E l'iconografia dei tarocchi è ricchissima, tant'è che il mondo, che è qui questa carta del 62, ha al centro l'uroboro che è appunto simbolo della rinascita ciclica. E poi appunto i quattro evangelisti sono rappresentati da quattro figure metamorfiche che lei reinterpreta. Per esempio c'è anche il bue che ha tre paia di occhi, quindi ancora una volta l'idea e la capacità visionaria di Leonora Carrington.
Quindi i tarocchi sono stati importanti per
sono stati fondamentali.
La nascita delle sue opere, per la sua ricerca.
Tutta la sua ricerca è una ricerca esoterica che si nutre appunto dei tarocchi, sono uno strumento di conoscenza del mondo. E appunto Jodorowsky, è stato citato varie volte, riconosce la maternità di Leonora Carrington rispetto allo studio dei tarocchi, cioè lui è stato iniziato ai tarocchi dalla stessa Leonora Carrington, tant'è che il libro che c'è qui, che è La via dei tarot, nell'introduzione dice: colei che per prima mi ha iniziato alla grande capacità, diciamo, strumento esegetica dei tarocchi è proprio Leonora Carrington. E poi anche le dedica un capitolo nel libro Il maestro e le maghe. Quindi insomma, in realtà questo aspetto è stato studiato molto, anche di questa Leonora Carrington maga, alchimista, conoscitrice del profondo, e i tarocchi sono tutto un universo che è stato già in parte sondato, ma che richiede ancora uno studio profondo, soprattutto legato, che è una cosa che Paolo Plebani ha messo in evidenza, all'importanza della matrice del primo Rinascimento, perché Leonora Carrington negli anni 30 ha studiato e ha vissuto a Firenze, quindi tutto questo bagaglio visivo si è sedimentato nel suo lavoro.
Sì, perché sono nati in Italia i tarocchi.
Sono nati in Italia, sì, i tarocchi. E quindi diciamo tutto questo lavoro è sedimentato, tant'è che si vede per esempio nell'utilizzo della foglia d'oro e d'argento, oppure anche nelle due sculture del Sole e la Luna, che sono tempera dipinta sul legno, quindi la brillantezza della tempera.
Dunque, abbiamo sentito Julien Garau, che come vi dicevo è una studiosa di Leonora Carrington e ha pubblicato diversi libri, e l'ultimo, edito da Elekta, è Carrington AZ. Se volete approfondire, diciamo, c'è questa occasione. Adesso dall'Accademia Carrara ci spostiamo a Bergamo Alto, a Palazzo della Ragione.
La morte non ti vedrà in faccia, avrai il tuo seno e le tue braccia.
Allora, forse molti di voi si ricorderanno di quest'opera stupenda, che faceva parte della mostra dedicata appunto a Fabrizio De André a Genova, Palazzo Ducale, poi è arrivata anche a Milano, ed è l'installazione a cura di Studio Azzurro dedicata appunto a queste opere di Fabrizio De André, interpretate proprio come se fossero dei tarocchi. Quindi noi vediamo queste grandi tavole luminose che sono state sistemate in allestimento qui nella meravigliosa sala di Palazzo della Ragione di Bergamo. E i personaggi non sono la morte, la giustizia, l'impiccato, ma sono i personaggi delle canzoni di Fabrizio De André, a cui Studio Azzurro ha dato visibilità con la sua capacità, con la sua abilità tra la tecnologia e la poesia, come dico sempre. E lì abbiamo incontrato Laura Marcolini, che lei è una di Studio Azzurro. Eccola. Laura Marcolini di Studio Azzurro, una delle opere più belle di questo periodo, è qui a Palazzo della Ragione e sono i tarocchi di De André.
Sono i tarocchi di De André, siamo molto molto contenti di essere qui a, come dire, chiudere il cerchio sul contemporaneo di questa mostra dedicata alla storia dei tarocchi, delle carte, che è raccontata all'Accademia Carrara, quindi in Città Bassa. Invece in Città Alta ci siamo noi coi,
sì, c'è un po' tutta la storia dei tarocchi che arriva fino agli artisti contemporanei e chiude con voi in questa bella cornice.
Esattamente.
Quando è nato questo lavoro? Un po' di anni oramai.
Questo lavoro è nato nel 2008 per la mostra dedicata a Fabrizio De André
a Genova,
che si intitolava proprio Fabrizio De André, la mostra. E sì, a Genova, e poi questa mostra ha avuto un grande successo e ha girato praticamente per tutta Italia. È stata, già l'anno dopo era anche a Milano, a Rotonda della Besana, e una delle sezioni era proprio dedicata alla passione di De André per i tarocchi. E tra le altre cose, perché c'erano altri elementi, c'era anche il taroccatù, che era proprio un modo per farsi i propri tarocchi con dei nuovi, con dei nuovi archetipi, insomma, diciamo, e arcani. C'era anche questo trittico video in cui, attraverso dei frammenti delle canzoni di André mixati in una unica grande, diciamo, suite di 35 minuti, si raccontano alla moda di Studio Azzurro.
Sì, è un po' la vostra cifra, no?
Esatto, sì, ci sono questi personaggi che emergono dal nero e che sono dei personaggi proprio che emergono anche dall'oscurità in un altro senso, no? Sono le piccole storie, quelle che De André scopriva.
Dove le avete registrate? In studio?
Sì, le abbiamo registrate in studio e molti personaggi sono dei collaboratori dello studio.
Avete dato visibilità alle opere, alle canzoni?
E abbiamo,
insomma,
cercato di dare un po' dei volti, delle forme e così un movimento proprio anche a queste figure di cui parla Fabrizio De André,
che sono proprio i suoi tarocchi, perché quei personaggi lì sono quelli delle sue canzoni,
arcani, sono la declinazione personale degli arcani dei tarocchi, è proprio così. E proprio per tornare su questa idea delle piccole storie, delle storie anche un po' trascurate, marginalizzate, dimenticate, per esempio ci sono tre donne e alcuni ragazzi che arrivano da una comunità rom, quindi chi ha impersonato queste figure, questi personaggi sono
loro.
Esatto, sono direttamente.
Eccole qua. Coracanè, con questa musica stupenda chiudiamo questo spazio dedicato alla mostra sui tarocchi. Qui a Palazzo della Ragione io non riuscivo a staccarmi dall'opera, credetemi, è una cosa veramente incantevole. In questi giorni giorni sono venti di guerra, anche quelli di oggi, e in questi giorni si è ricordato l'anniversario del quarto anno dall'inizio del conflitto in Ucraina, e il CESVI ha portato al Teatro Carcano di Milano un'installazione dal titolo Resto dell'artista Mariangela Bombardieri, che è un'esperienza immersiva che si riferisce all'emergenza di ordigni inesplosi a mine antiuomo nel paese. È aperta gratuitamente fino a domani, perché di che cosa si tratta? Si tratta di un'installazione al primo piano al Teatro Carcano, che vuole ricordare che dal 2022 si sono registrati 467 morti e più di 1000 feriti a causa dello scoppio di mine e residui bellici, e quindi c'è una cosa veramente incredibile. L'opera è bella perché sono proprio delle mine antiuomo, avvicinando l'orecchio si sentono dei sonori e dei racconti. Dicevo, è un'iniziativa del CESPI ospitata al Teatro Carcano da Lella Costa, che oltre a essere la direttrice del Teatro Carcano è anche ambasciatrice del CESPI. Allora, Lella Costa, ambasciatrice del CESVI da tanto?
Io direi più o meno da una trentina d'anni, perché di CESVI mi ha sempre colpito e conquistato questa grande concretezza bergamasca unita a una idealità vera, cioè non ideologica, a un senso molto chiaro di che cosa è giusto e che cosa è sbagliato e quindi che cosa bisogna fare. Ho detto tanti anni fa, e ogni tanto lo ripeto, che cioè, i bergamaschi sono dei veneziani senza il mare, quindi hanno le montagne, quindi hanno questa sobrietà.
Ce l'hanno avuta Venezia tanti anni fa.
Ce l'hanno, e si vede, perché tra l'altro Bergamo è una delle città più belle d'Italia, però hanno anche questo spirito. Sai, CESVI è l'unica ONG, cioè una grande ONG non cattolica, non confessionale,
laica,
comunque,
diciamo.
A Bergamo, dove invece la presenza anche ottima della Chiesa è molto forte. E quindi ho sempre seguito con grande attenzione, con grande rispetto e grande ammirazione i loro progetti.
E questa installazione, Resto è intitolata, di cui poi parleremo, ti è sembrata una bella idea da ospitare qui nel teatro dove sei direttrice?
Ma è un'ottima idea, c'è questa coincidenza che noi debuttiamo in questi giorni con Lisistrata. Lisistrata è colei che scioglie gli eserciti, che è una commedia di 2500 anni fa in cui Aristofane ha un tale sdegno per la guerra. Non è una questione di rispetto per le donne, che allora non esisteva, ma è proprio la sensazione che occorreva allora e ancora non è arrivato, un totale cambiamento di sguardo, di punto di vista, per risolvere un problema, anche perché esattamente come allora, oggi le guerre non risolvono niente. Non c'è una guerra che abbia risolto le questioni che in teoria erano alla base di quel conflitto, e quindi ti viene da dire basta.
Ecco, questa installazione ha, diciamo, come tema, come fulcro, questa questione terribile delle mine antiuomo, no? Che sono la parte terribile della guerra.
Su questo mi viene veramente da piangere, perché rispetto alle mine antiuomo, con Emergency facemmo 30 anni fa una campagna precisa. Io ho imparato delle mine cose che avrei preferito non sapere, proprio per la crudeltà e la totale indifferenza con cui i territori vengono minati, e nessuno, come dire,
ci vogliono degli anni,
ci vogliono dei decenni, e oltre che far morire le persone, che è una tragedia, ma è una cosa che, come dire, finisce lì. Le mine servono soprattutto a mutilare le persone e quindi a rendere ancora più pesante e impegnativo e disperata la gestione del cosiddetto welfare nei popoli già provati dalle guerre, dagli assedi.
Sì, perché poi ci vanno di mezzo i civili, i bambini.
Solo i bambini, solo i civili. Le mine non sono, le mine antiuomo sono antiuomo, non sono antisoldato. Questa, così come la tragedia delle guerre contemporanee, come già sapeva Don Milani negli anni 60, sono le vittime civili. Ma si sa, non è, adesso ogni nuova guerra ci dicono: ah, ma poi guarda, abbiamo visto quello che è successo a Gaza, no? Questa spaventosa sproporzione, questi numeri agghiaccianti, vergognosi,
e, ma che cercavano di nasconderci.
Che cercavano di nasconderci. Quindi,
ecco, io sono, diciamo, ammirata quando l'arte si occupa di queste questioni così forti, no? Quindi tu le hai sempre sentite parte del tuo lavoro, della tua sensibilità?
No, per me sì, però secondo me l'arte, dico delle cose
l'arte
un po'
intendo anche il teatro, certo,
no,
voi,
certo, la creazione,
tutti,
la creatività. Innanzitutto, cioè, noi che facciamo il teatro, noi abbiamo il compito di fare una roba bella, cioè di mettere in scena degli spettacoli che abbiano una qualità, un valore, che incantino, che giochino col gioco del teatro. Come posso dire, i contenuti sono facoltativi, per me sono indispensabili. Io non avrei potuto fare questo mestiere senza metterci dentro delle cose,
impegno,
le cose in cui credo, certo. Mi piace, forse mi do delle ali, mi piace pensare che queste battaglie le avrei fatte a prescindere. È un enorme privilegio poterle fare avendo una visibilità, avendo acquisito una visibilità e una attenzione maggiore, e magari anche dimostrando un minimo di coerenza nelle scelte fatte. Però sì, l'arte lo fa perché smuove, perché a volte sentirti raccontare una storia rispetto per esempio alla guerra, alle mine, è molto più potente che non avere i dati,
muove
le informazioni,
coscienze,
ma muove anche qualcosa di più emotivo, di più irrazionale, di più che parte te lo ricordi di più. Sono le storie, c'è una frase di Baricco che io avevo, insomma, mi porto nel cuore da tanti anni, che dice che è il racconto e non l'informazione che ti rende padrone della storia, che le robe te le ricordi o perché ti succedono a te o perché qualcuno si assume l'onore e l'onere di comporre in un racconto, di fartele arrivare nel cuore, nella pancia, oltre che nella testa. È così, e questo è bello che sia anche il nostro mestiere.
Dunque, in occasione dello spettacolo Lisistrata, che è uno spettacolo contro la guerra, con la Costa, c'è questa installazione dal titolo Resto al primo piano, per cui se andate a vedere lo spettacolo fate un salto su a vederla, e se invece non avete già visto lo spettacolo o non lo potete vedere, andate a vedere l'installazione, che comunque l'ingresso è libero. Sapete che domani è è la prima domenica del mese, quindi i musei, quelli statali, sono aperti gratuitamente e molti anche dei civici aderiscono, tra questi anche Palazzo Marino ci ha fatto sapere che domani ci sarà la possibilità, prenotandosi, di visite guidate al palazzo. E intanto volevo segnalarvi che da domani fino al 4 marzo la Biblioteca Nazionale Braidense ospita con ingresso libero Women by Women, è la decima edizione del Photo Vogue Festival, che è diretto da Alessia Glaviano.
Sembra, ma il tempo passa in effetti, eh?
Sì, buongiorno, grazie.
Intanto siete migrati in un luogo iconico che è la Biblioteca Braidense, ma come fate a starci con 45 fotografi lì?
Beh, anche più di 45, perché ci sono più una mostra, degli slideshow. Allora, guarda, innanzitutto quello che vorrei dire è che non è solo un cambio di sede, è più anche un gesto simbolico, perché dopo 10 anni c'era un po' il bisogno di spostarsi in un luogo che avesse anche una stratificazione storica forte, e la Biblioteca Braidense non è solo uno spazio bellissimo nel cuore di Brera, è il luogo del sapere, della memoria, della costruzione del pensiero, e quest'anno con Women by Women parliamo di autorialità, chi ha il diritto di produrre immagini, di essere parte dell'immaginario collettivo, e farlo dentro questa biblioteca è potente, significa come dare un peso diverso anche all'immagine, non sono come le immagini che corrono velocemente sui social.
Come ha pensato l'allestimento?
Allora, ho proprio pensato di costruire un libro collettivo, essendo in una biblioteca, e quindi gli spettatori potranno vedere dentro le teche questi libri per delle pagine diverse, e queste pagine con i lavori e le storie di queste 45 donne.
Allora, partiamo da questo titolo, da questo tema scelto, che è lo sguardo delle donne su se stesse in qualche modo, no?
Esatto, sì. Women by Women è il frutto di un open call che abbiamo fatto globale. Abbiamo ricevuto lavori da più di 9.500 artiste da ogni parte del mondo, una giuria internazionale incredibile di artiste, curatrici, eccetera, ci hanno aiutato a selezionarle. Adesso noi 10 anni fa avevamo la prima edizione del festival, era proprio il Female Gaze, no? Quindi stiamo tornando su un discorso, perché è anche importante vedere lo shift, il cambiamento che c'è stato. Cioè 10 anni fa Female Gaze voleva dire, nasceva anche come contraltare al male gaze teorizzato da Laura Mulvey. 10 anni fa la prima edizione del festival è stata dedicata al female gaze, e dopo 10 anni torniamo su questo tema, però in una società che è radicalmente cambiata, perché 10 anni fa il female gaze voleva dire, si leggeva comunque come uno sguardo in opposizione a quello maschile. Era una risposta al male gaze, mentre oggi vediamo che gli sguardi delle donne sono autonomi, sono molto diversi.
Più consapevoli anche.
Più consapevoli, ma anche molto diversi. Non si
Quali sono questi elementi di diversità, secondo lei, Alessia? Come è cambiato lo sguardo delle donne su se stesse?
Ma secondo me è diventato molto più confident, più sicuro, nel senso che appunto le donne a questo punto hanno completamente preso in mano la situazione.
Sì.
È come una molteplicità di sguardi, no? È diventato più complesso, meno accomodante, c'è meno desiderio di piacere, no?
Sì.
Più desiderio di essere autentiche, scomode, per esempio si parla di corpo, di desiderio, di maternità, di rabbia, di lavoro, è come se non si volesse neanche, non si dovesse più chiedere il permesso. E dobbiamo anche pensare che a noi arrivano lavori da tutto il mondo,
certo.
Da tutto il mondo, e dobbiamo anche pensare che ci sono contesti in cui le donne stanno ancora lottando per diritti proprio basic, no?
C'entra in qualche modo con la moda, visto che Photo Vogue Festival, o no?
Sempre, sì, certo, ma allora la moda per noi, io ho sempre pensato alla moda come un linguaggio che parla di identità. Quindi Vogue è ovviamente una costola di Vogue, e ci sono anche molte fotografe che utilizzano la moda come linguaggio, ok? Quindi la fotografia di moda. Però Photo Vogue si apre anche a diversi linguaggi, quindi c'è anche fotografia documentaria, c'è fotografia puramente artistica, insomma c'è un po' qualsiasi tipo di...
Allora, da domani fino al 4 marzo alla Biblioteca Braidense in Brera, l'ingresso è libero, si possono vedere 4 mostre, video documentari, ci saranno conversazioni, tavole rotonde, il Photo Vogue Festival. L'intenzione è quella di esplorare il mondo di immagini, le fotografie, i video, e vedere e riflettere come possano contribuire appunto a mostrare identità e anche a sfidare paradigmi visivi dominanti. Ecco, quindi è una grande riflessione questa. A proposito di donne, vi voglio segnalare una mostra. Ci è arrivato il comunicato e ci sta a cuore, perché è una mostra che si aprirà lunedì al RAB di Corso San Gottardo al 41, Le ritratte della Resistenza. I ritratti sono quelli di Giusy Cappello, sono in mostra al RAB in, dicevo, Corso San Gottardo 41 a Milano fino a fine aprile. La mostra poi verrà presentata, ve lo dico già perché così magari l'ho segnata in agenda se siete interessati, verrà presentata il 7 marzo alle ore 19 con la partecipazione di Cecilia Gnocchi. Lei è la cofondatrice del progetto RAM, Restauro Arte Memoria. E seguiranno canti resistenti con il coro. Vi ripeto, allora, la mostra è aperta da lunedì,
verrà presentata il 7 marzo alle 19 al RAB di Corso San Gottardo 41, Le ritratte della Resistenza di Giusy Cappello. Allora, oggi non faremo in tempo a occuparci di tutto perché dobbiamo e vogliamo dare spazio agli aggiornamenti che riguardano l'ultimo terribile evento di conflitto di cui insomma la radio si è occupata per gran parte della mattina. Adesso aspettiamo gli aggiornamenti. Mentre aspetto che la redazione arrivi ad aggiornarci, vi ricordo che qui a Radio Popolare voi trovate il catalogo della mostra nostra 50 e 50 del nostro compleanno. Costa 30 euro il catalogo e se l'avete già prenotato lo potete ritirare, se non l'avete prenotato lo potete comprare. Mentre nel sito della radio trovate tutte le indicazioni e le informazioni, anche se volete prenotarlo o acquistarlo online lo potete fare. E se invece venite qui, la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì e potete fare il vostro acquisto importante dalle 9 alle 17, perché potete immaginare che giustamente il sabato e la domenica la segreteria è chiusa, quindi. Ecco, allora, volevamo occuparci anche della Razzo di Ester, lo faremo quindi nei prossimi giorni, e in vista dell'8 marzo ci aspetta anche la Biennale di Fotografia Femminile a Mantova e ne parleremo nei prossimi giorni perché c'è un aggiornamento dalle brutte notizie della guerra. Mattia.
Sì, buongiorno Titti, buongiorno agli ascoltatori. Un breve aggiornamento sugli ultimi sviluppi dell'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran, perché stanno arrivando in questi minuti notizie anche più dettagliate, più circostanziate riguardo alle vittime dei raid. Media internazionali, citando fonti di stampa della Repubblica Iraniana, riportano che un raid israeliano di questa mattina avrebbe colpito una scuola elementare femminile nella città di Minab, siamo nel sud dell'Iran, e ci sarebbero almeno 50 morti in questa scuola. Questo è un aggiornamento proprio di pochi minuti fa.
Sì, perché ricordiamo che per loro oggi è un giorno feriale, sì, quindi esatto. Sono aperte le scuole, i luoghi di lavoro.
Esatto, il sabato per loro è un giorno feriale. In questa città, Tiziana, Minab ha sede il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana, secondo le fonti che stanno dando queste notizie, che potrebbe essere stato l'obiettivo dunque dell'attacco israeliano, ma attacco che avrebbe preso di mira anche questa scuola femminile elementare con decine e decine di vittime. Vedremo poi il bilancio quanto si aggiornerà. Poi in queste ore, altra notizia, Tiziana, sarebbe in corso un esodo da Teheran della popolazione iraniana. Su diverse arterie della capitale il traffico è molto intenso perché molti stanno cercando di lasciare la città per dirigersi verso nord per timore appunto di nuovi attacchi sulla capitale. Ci sarebbero sempre più difficoltà nelle comunicazioni, interruzioni nelle linee telefoniche e a internet. Aggiornamento invece per quanto riguarda le dichiarazioni che arrivano dalle parti in campo. Poco fa ha parlato di nuovo Donald Trump. Tutto ciò che voglio è la libertà per il popolo iraniano, ha detto il presidente americano questa breve intervista col Washington Post. Voglio una nazione sicura, è ciò che avremo, ha detto il presidente. Queste sono le sue prime dichiarazioni degne di nota dopo il video con cui ha annunciato questa mattina l'inizio dell'attacco contro l'Iran. In quel video, lo ricordiamo, lo ha invitato le forze armate iraniane a deporre le armi in cambio dell'immunità e poi ha invitato il popolo a far cadere il regime degli Ayatollah. Da parte iraniana invece è arrivata una risposta proprio alcuni istanti fa. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha assicurato che le forze armate di Teheran daranno agli aggressori la lezione che meritano. Questo al momento la dichiarazione da parte iraniana più di alto profilo, quella del ministro degli esteri. non ci sono altre dichiarazioni. Sappiamo che l'Ayatollah Ali Khamenei è stato trasferito in un posto sicuro, questo era stato detto, è uno degli obiettivi ovviamente di questo attacco. Per il momento non ci sono altri raid, Tiziana. Questa mattina, dopo l'offensiva congiunta di Stati Uniti e Israele, Teheran aveva risposto con missili sulle basi americane che si trovano nell'area, cioè in Bahrain, in Qatar, negli Emirati e in Kuwait. Il quadro però resta ancora molto fluido, la sensazione è che nelle prossime ore possa evolversi ancora con possibili nuovi attacchi. Noi saremo ovviamente qui ad aggiornarvi quando sarà necessario.
Grazie a Mattia
Guastafiero. Grazie Tiziana, ciao.
Scusami, non mi veniva il tuo cognome. Allora, grazie, avete sentito l'aggiornamento, le prossime notizie alle 15.30 nel notiziario in breve. E con questi aggiornamenti si chiude la puntata dei girasoli di oggi. Vi diamo appuntamento, come al solito, a sabato prossimo, subito dopo il notiziario alle 13.20 circa. Un caro saluto a tutte e a tutti da Tiziana Ricci.